Lode e ringraziamento al nostro Dio per quest'ora di grazia che possiamo essere qui riuniti davanti al suo volto. Prima di pregare insieme vorrei leggere una parola. Questa la troviamo in Efesini capitolo 4 dal versetto 1. E voglio chiedervi di alzarvi. Efesini 4 dal versetto 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà, oh Dio. Ti ringraziamo perché ci hai già parlato attraverso la tua parola, oh Signore, e ci hai indicato, Dio, come possiamo presentarci davanti a te. Ci hai chiamato a questo. Mio Signore, mio Dio, facci venire davanti a te. Aiuta me, oh Signore, aiuta tutti noi, oh Dio, affinché possiamo venire davanti a te nell'unità dello Spirito, Signore Gesù Cristo. Sai che guardiamo a te, vogliamo di più di te e di ciò che hai preparato per noi, oh Dio. Prepara il mio cuore, prepara tutti i nostri cuori in quest'ora, oh Dio, ad accogliere la tua parola, oh Signore, perché il tuo nome sia glorificato e lodato, Signore. Te lo chiediamo insieme. Benedici il tuo popolo su tutta la terra, Signore, dappertutto, in tutti i luoghi in cui li hai chiamati uno per uno, Dio. Facci grazia che possiamo lodarti, adorarti ed esaltare il tuo nome. Benedicici qui questa sera. Parlaci, oh Signore. Parla a me, oh Signore, e dammi la forza di accogliere tutto ciò che tu dici, oh Dio. Onore e gloria al tuo nome. Amen. Ci sediamo. Adesso parla il fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio di essere di nuovo qui. Abbiamo nel nostro cuore il desiderio di servire Dio, di essergli fedele perché Lui è fedele verso di noi e vogliamo metterci a sua disposizione nel miglior modo che possiamo e che Egli dia davvero a me e a tutti noi la grazia per fare questo. La causa di Dio è certamente pesante per tutti noi nei nostri cuori, l'abbiamo nel nostro cuore. Ho sentito parlare anche delle riunioni benedette che ci sono state qui, in particolare di come si è parlato della predica, lo stato della Chiesa, e mi sono posto la domanda che vorrei porre a tutti noi: cosa abbiamo imparato personalmente da tutto questo? Dove ci siamo lasciati correggere, raddrizzare? Che cosa significano tali prediche che sono certamente rilevanti oggi come lo erano 20 anni fa, così come la parola di Dio è attuale oggi come lo era 2000 o 4000 anni fa? E poi ci poniamo la domanda: ciò che Dio è stato in grado di realizzare cosa rimane del divino, dell'eterno, di ciò che viene da Lui, porta a Lui e dura per l'eternità. Cosa è rimasto? Cosa ha potuto realizzare? E credo e spero che anche il nostro fratello della Germania dell'Est lo capisca in modo giusto e che tutti quelli che lo ascoltano anche, che qui non vogliamo essere un'organizzazione pia, vogliamo che Dio, la volontà di Dio sia fatta qui, e se dobbiamo essere rimproverati, la parola di Dio dice il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Se vogliamo essere la casa di Dio e quindi la chiesa di Dio, la chiesa non è la sala, non sono le quattro mura, non sono le sedie. La chiesa è l'organismo vivente, il corpo del Signore. Quindi quando la parola di Dio dice che il giudizio inizia dalla casa di Dio e quindi da me e da te, da noi, cosa dobbiamo dire? Che cosa possiamo dire a questo? Allora dobbiamo essere interiormente d'accordo e dire, Signore, ciò che devi giudicare, giudicalo. Quello che devi correggere, correggilo. Vogliamo servirti. E ho scoperto un parallelo dal Nuovo Testamento all'Antico Testamento. Un parallelo sulla cena del Signore che non avevo mai visto prima, l'ho visto nel Vecchio Testamento. Paolo scrive in Prima Corinti 10, forse dovrei leggere le parole, scrive qui dice in modo così superficiale, versetti 20 e 21, quanto segue. Lo dice in modo improvviso. Tutt'altro, io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Il parallelo a questo è 17:3, quando gli israeliti offrivano sacrifici ovunque volessero, nei campi ovunque si trovassero offrivano i loro sacrifici. Allora il Signore Dio dice semplicemente, non li avete offerti a me, li avete offerti ai demoni. Era come un pungolo al cuore. Uno può fare delle cose che Dio ha ordinato, che richiede, e se non le facciamo come ha ordinato Lui e non dove ha ordinato Lui, non è fatto per Lui. Perciò lasciate che vi legga da Genesi 17, potete leggere dal versetto 3. Quando volete, io leggerò solo dal versetto 5. Affinché i figli di Israele, invece di offrire come fanno i loro sacrifici nei campi, li portano al Signore, presentandoli al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno, e li offrono al Signore come sacrifici di riconoscenza. Il sacerdote ne spargerà il sangue sull'altare del Signore all'ingresso della tenda di convegno e farà bruciare il grasso come un profumo soave per il Signore. Essi non offriranno più i loro sacrifici agli idoli a forma di capri che sono soliti adorare prostituendosi. Questa sarà per loro una legge perenne di generazione in generazione. Devo confessare onestamente che ho sempre avuto grande difficoltà a ordinare quando nei profeti è scritto che Israele praticava l'idolatria. Dopotutto Israele non crede in dei o idoli, Israele crede in un unico Dio, lo sappiamo tutti. È sempre scritto dell'idolatria che Efraim e Israele praticavano su tutti gli alti luoghi, qui e là, ovunque ancora idolatria e idolatria. Qui vediamo che anche i sacrifici che dovevano essere consacrati a Dio erano sacrificati ai demoni. Ma nella fede erano fatti a Dio. Il culto divenne idolatria e l'intera faccenda stava sotto la maledizione e il nemico aveva il suo gioco con il popolo di Dio, giocava con loro. E se vogliamo imparare questa lezione da questa parola, è che tutto ciò che facciamo è merito di Dio solo. E se viene eseguito esattamente come Lui ha istruito, tutto il resto non è valido davanti a Lui. E non è fatto per Lui, ma nell'incredulità, nella disubbidienza, in tutto ciò che ne consegue. E possiamo risalire fino a Caino, che offrì anche egli un sacrificio. Anche lui intendeva offrirlo a Dio, ma Dio non lo guardò nemmeno. E se il Signore ci ha dato la grazia di ascoltare la Sua parola in questi giorni, di ascoltarla e di riascoltarla, non credo che ci sia un luogo sulla terra dove la parola di Dio sia stata portata in tale abbondanza. Abbiamo perfino tradotto le prediche del fratello Branham qui negli anni 60, dagli anni 60 in avanti. Le abbiamo tradotti e tradotti. Le abbiamo ascoltati almeno due volte qui e la maggior parte di esse tre volte. Abbiamo letto le scritture, abbiamo analizzato la parola di Dio e nonostante tutto dobbiamo metterci la mano sul cuore e chiederci che cosa è rimasto e che cosa Dio è riuscito a fare nei singoli. Dove il proprio io è stato crocifisso? Dove è finita la nostra propria vita perché Cristo possa vivere in noi. Adesso il fratello Smith ci ha messo di nuovo alle strette, ha letto una parola da Efesini 4 dove viene detto: io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Cosa dire su un tale versetto? Se solo sulla carta e non nella nostra vita, allora non va bene, non serve a nulla, deve semplicemente essere lì. Negli ultimi giorni ho pensato e sono giunto alla conclusione che una persona che è da Dio amerà tutti coloro che sono generati e nati da Dio. Questo è ciò che dice la Scrittura e così deve essere. E se non è così, allora c'è qualcosa che non va. Se il Signore ha detto, io porrò inimicizia, allora l'inimicizia non era tra il seme divino e il seme divino, ma era inimicizia tra due linee diverse che percorrono tutta la Scrittura. Quello che proviene da Dio conduce a Dio, collega con Lui e con ognuno con l'altro. Può anche darsi, se leggiamo qui, qui è scritto, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Confessiamo di aver trovato la pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E se questa pace di Dio è diventata realtà in noi, allora siamo figli di pace. Ho letto anche il passo di poco fa come Paolo si riferisca addirittura a persone che percorrono un cammino comune e poi vanno per strade diverse. Dietro c'è anche la parola Dio ci ha chiamati alla pace. Prima Corinti 7, versetto 15. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Dove c'è Dio deve esserci la pace di Dio. E se non è possibile camminare insieme, dobbiamo comunque essere in grado di camminare separatamente in pace con Dio. E dobbiamo mantenere questa pace nei nostri cuori, che è superiore a tutti i ragionamenti degli uomini. Questo è maggiore di tutta la ragione degli uomini. La ragione discuterà, saprà e avrà molte, molte cose, ma la pace di Dio, se governa i nostri cuori e le nostre menti, allora la benedizione di Dio scorrerà in noi. Non c'è altro modo. Tutto ciò che ci è stato dato dal Signore deve essere manifestato. Non c'è altro modo. E quando ci troviamo di fronte al giudizio di Dio, ho dovuto anche pensare in questo contesto che è possibile anche per noi credenti che possiamo essere mancanti da qualche parte o farci colpevoli. Ho pensato all'esempio di Giona nell'Antico Testamento. Giona era effettivamente era stato disobbediente e la tempesta scoppiò a causa sua. E si è messo a dormire come se non gli importasse nulla. E l'esperto della barca lo sveglia e gli dice: alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi. Poi si sforzò e probabilmente anche pregò per questo. Gli uomini si riunirono, tirarono a sorte per scoprire chi fosse il colpevole. Ed ecco che Giona viene colpito dalla sorte. Alza le mani e si presenta al giudizio e dice: sono un adoratore del Dio vivente. Sì, e poi dice così: prendetemi e gettatemi in mare. Fatto, era pronto, sapeva che questa era la strada. Questa è la strada che ho scelto io, non quella che Dio, dove Dio mi aveva mandato. Mi ha mandato a Nineve, io sto venendo qui. Cos'era, Tarso, da qualche parte? Probabilmente prima. E in quel momento avvenne la svolta. Mi sono posto la domanda: se oggi avessimo l'opportunità di scoprire perché le tempeste si scatenano, perché le onde si abbattono su di noi, perché il nemico può esercitare il suo potere, possiamo vedere questo e dovremmo dire affinché non. Quanti erano nella nave? Erano parecchi, ma a Ninive c'erano 120.000 persone. E Giona, ai suoi occhi, ai suoi stessi occhi, non era all'altezza di questo compito secondo lui. Ma quello che voglio dire è questo: anche se qualcuno è colpevole e viene catturato e gettato in mare, se è un figlio di Dio, anche allora Dio mostrerà la sua misericordia nel giudizio e non lascerà che una persona affondi e anneghi, ma verrà in suo aiuto anche allora. Questo è ciò che ci insegna la Sacra Scrittura. Dio non può abbandonare i suoi, anche se fanno cose che non sono giuste ai suoi occhi, hanno ancora la possibilità di venire a lui. E sapete che Giona in quel momento gridò al Signore, effettivamente, perché in realtà andava molto giù, in fondo al mare. Ma oggi siamo noi, oggi dobbiamo chiederci come ci vede Dio. Cosa vuole fare? Abbiamo ricevuto l'istruzione nella parola di Dio a tal punto che tutti noi dovremmo già essere una benedizione per gli altri. Davvero una benedizione per gli altri. E se lo guardiamo nel modo giusto, può accadere che non solo non diventiamo una benedizione per gli altri, ma può perfino accadere che diventiamo un ostacolo per gli altri, per non parlare della benedizione per il mondo in cui Dio ci ha posto. In questo caso dobbiamo essere abbastanza onesti da chiedere al Signore di fare chiarezza, davvero chiarezza. È probabilmente successo in Austria da qualche parte durante una conversazione e qualcuno ha parlato della condizione che si vede negli altri così e rapidamente. Probabilmente è stato scritto da qualche parte in un calendario, credo che chiunque veda, veda la pagliuzza nell'occhio dell'altro, non ha visto lui stesso la trave nell'occhio. Non dovrebbe essere possibile altrimenti, ma se ci vediamo come ci vede Dio, cioè attraverso Cristo, attraverso la redenzione, attraverso il perdono, attraverso la grazia, nella piena salvezza concessaci da Dio, allora anche noi come Dio non contiamo più nulla gli uni contro gli altri. Allora sappiamo che la grazia di Dio è sufficiente anche per le follie che possiamo commettere come esseri umani, con le quali tratteniamo noi stessi e gli altri invece di andare avanti nella fede con Dio. E quando il Signore dice: i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli della luce, così da poter dire amen alcune volte dietro a questo. Non c'è tanta stoltezza tra gli increduli come è nei credenti. Non c'è tanta mancanza di rispetto. Non c'è nessun caso fra gli increduli che possa essere paragonato allo stato di angoscia dei credenti. E questo si può spiegare solo con il fatto che il nemico in qualche modo e in qualche parte ha la sua mano in questo. Devo credere ciò che dice la parola di Dio, cioè che il regno di Dio non è cibo e bevande e simili cose, ma pace e gioia nello Spirito Santo. Voglio sperimentare di nuovo il regno di Dio con tutto ciò che ne consegue e che appartiene a questo. E penso che fin dai tempi di Giovanni Battista il regno di Dio bisogna prenderlo con violenza, e coloro che fanno violenza entrano, e quando entrano sono dentro. Come probabilmente ho detto mercoledì scorso, se il regno di Dio è in noi, allora anche noi siamo nel regno di Dio. Se la verità è in noi, allora siamo anche nella verità. Questa è sempre un'esperienza reciproca con Dio. Non è una strada a senso unico, ma sempre una promessa e un adempimento di ciò che Dio ha promesso. Dobbiamo quindi presentarci davanti al volto di Dio con tutte le nostre forze. Deve essere tutto infantile. Tutto ciò che è umano e tutto ciò che è mondano e certamente tutto ciò che viene dal nemico deve essere riconosciuto e messo da parte perché Dio possa entrare in scena, affinché la volontà di Dio possa essere compiuta. Paolo scrive ai Galati: voi correvate bene, chi vi ha fermati? Dobbiamo insieme nella preghiera penetrare in Dio e tutti devono cercare, trovare e sperimentare la connessione con Dio. Nella parola che abbiamo letto qui in Efesini è scritto che noi con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. La pace è come un vincolo che ci abbraccia tutti, e se si rompe tutto crolla, se si rompe questo vincolo. Allora cade a pezzi come un covone quando è legato, tutto sta bene insieme, altrimenti Se si rompe la cordicella, tutto crolla. L'amore di Dio è questo legame di pace. Se si taglia il legame di pace, che cosa abbiamo? Cosa abbiamo allora? Se il legame della pace, se è il legame della pace, allora dobbiamo fare in modo che la pace di Dio rimanga con noi. Nel versetto 4 leggiamo: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. È la stessa speranza che portiamo dentro di noi, lo stesso Signore in cui crediamo, le stesse promesse che abbiamo ascoltato e ricevuto. E fratelli e sorelle, siamo onesti gli uni con gli altri e confidiamo nel Signore che nel giorno del suo ritorno completerà l'opera buona con tutti coloro in cui l'ha iniziata. Per il giorno del suo ritorno, affinché non cresca nessuno una radice di amarezza e non venga meno alla grazia di Dio, ma siamo ricolmi di Dio e sottomettiamo a Lui ogni cosa, allora Egli farà in modo che tutto sia bene come e saremo un solo corpo e un solo spirito. Il corpo di Cristo dobbiamo discernere il corpo del Signore. Paolo dice: ci sono molti che sono deboli e malati, alcuni che dormono perché non hanno potuto discernere il corpo del Signore. Il corpo del Signore come Chiesa è stato giudicato in Cristo nel suo corpo di carne, è stato giudicato. Il giudizio ha colpito il nostro Signore. Quando oggi vediamo il corpo del Signore, vediamo una schiera comprata con il sangue. Vediamo persone redente, vediamo figli di Dio. Allora non conosciamo più nessuno secondo la carne, ma secondo ciò che Dio ha fatto. Il corpo del Signore è sotto il sangue dell'agnello. Allora la guida dello Spirito Santo nella parola di Dio, sotto questa guida. E se abbiamo questo discernimento nel nostro cuore, così come crediamo che Dio ha accettato noi e ci ha perdonato, crediamo che Dio ha accettato e perdonato il nostro fratello e la nostra sorella. Non abbiamo due pesi e due misure diverse. Siamo tutti esseri umani, non si direbbe che siamo così veloci nell'applicare due pesi e due misure. Come possiamo giudicare le cose in modo diverso? Alcune persone non se ne rendono conto nemmeno, perché non se ne rendono conto. Ma notate che quando una persona, quando ci piace, vediamo automaticamente che le cose con gli occhiali rosa, mentre quando non ci piace tanto gli occhiali sono colorati in modo molto diverso e giudichiamo le cose in modo molto diverso. È vero o no? Siamo onesti, siamo ancora tutti umani. Sì, ma che dice la parola? Colui che è spirituale giudica tutto correttamente, ma nessuno lo capisce o viene giudicato correttamente. Se Dio ci ha dato la grazia di essere spirituale, allora non significa di far finta di qualcosa. Significa spirituale essere allineati dallo Spirito secondo la parola di Dio. E devo menzionare il fratello russo ora, perché quello che ha detto mi è andato dritto al cuore. Io ho anche detto di pregare affinché Dio ci dia il dono del discernimento. E per quanto mi ricordo, lui disse: tu hai il dono. Io rimasi sbigottito e pensai tra me, certamente no. e poi mi diede la risposta. Il dono del discernimento è nella parola. La parola parla il giudizio e le cose non vengono tagliate o giudicate secondo il proprio giudizio, ma Dio ha fissato uno standard e questo è nella sua parola e tutto viene provato e rispettato quello che è in esso e tutto ciò che non è d'accordo ha dimostrato di essere sbagliato per sempre. Ed è così che stanno le cose. Non si può cambiare la parola così com'è. Non si può cambiare. Tutti noi dobbiamo metterci sotto questa parola di Dio e con tutto ciò che è in noi. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo corpo. Il corpo del Signore, uno spirito, lo Spirito Santo, una chiamata basata sulla speranza che portiamo dentro di noi, un solo Padre che è tutto in tutti. Qui è scritto un solo Dio e Padre di tutti, tutti, non solo di uno o di due, ma di tutti. Tutto ciò che viene chiamato figli, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Sì, cosa manca allora? Se Lui stesso, Dio, è il nostro Padre di tutti, il Padre di noi, è il Padre di noi tutti, e se è ancora al di sopra di tutti noi e può ancora rivelarsi attraverso tutti noi, allora cosa manca ancora? La mia domanda è, Dio ha già potuto fare cose e noi siamo solo trattenuti dal nemico in modo che Dio non abbia, non può operare in noi e che ci siano vari ostacoli sulla nostra strada. Oppure mancano ancora le prime esperienze che una persona deve vivere con Dio per capire davvero che non si tratta di indossare abiti nuovi su abiti vecchi, ma che Dio può creare qualcosa di nuovo. Operare qualcosa di nuovo. L'ho detto abbastanza spesso. Credo che una persona, anche una persona di Dio, che sia stato profeta o chiunque, sarà comunque una persona finché sarà sulla terra. Ma sono stati chiamati dei perché la divinità è entrata in loro. Avevano qualcosa di divino. In modo terreno mancava loro quelle, ma avevano una chiara linea divina nella loro vita. Sapevano chi aveva parlato con loro, sapevano che lo Spirito di Dio riposava su di loro ci hanno lasciato quello che Dio aveva detto. La stessa parola, lo stesso Spirito deve portare la stessa vita in noi. Non c'è altro modo. Ogni cosa produce secondo la sua specie. Ogni seme secondo la sua specie. Ecco la nostra lezione. È un solo corpo, il corpo del Signore. È un solo Spirito, lo Spirito Santo. È un solo Dio, il Padre di tutti noi. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E se vogliamo raggiungere questa unità divina, allora dobbiamo guardare il Signore e considerare davvero tutto ciò che ci trattiene come proveniente dal nemico. Per favore, non l'uomo mai. Dobbiamo fare una chiara distinzione. Ma tutti abbiamo fame di Dio, la nostra anima grida. E se Dio ha messo questa fame in noi, allora la soddisferà. La soddisferà. Vogliamo lasciare a Dio ciò che non riusciamo a capire e confidare che lo farà. ci sono abbastanza cose nelle sacre scritture che non capiremo. Dio dice al profeta Osea: va, prenditi moglie una prostituta e genera figli di prostituzione. Ed era un profeta. Sì, tutti noi abbiamo il muso lungo e gli occhi grandi. L'ha detto Dio? Sì, è quello che ha detto. Potete leggerlo. Ci sono abbastanza cose nelle sacre scritture che nessuno di noi capirebbe. Ma Dio non vi ha detto questo a voi, quindi non dovete occuparvi di questo. Dio ha voluto visualizzare ciò che riguardava il popolo di Dio in quel tempo, cioè l'infedeltà che Israele praticava. È potuto fare ciò che voleva, non ha chiesto nessuno, non chiederà a nessuno nemmeno adesso, né a te né a me, non chiederà a nessuno, cerca solo persone disposte a fare ciò che ha detto. Il profeta può essersi, al profeta può essere rivoltato lo stomaco, ma Dio l'aveva detto, cos'altro poteva fare? L'obbedienza è premiata da Dio. Torniamo al punto di partenza. Israele era un popolo di Dio, o il popolo di Dio, e poiché era così, a Dio non importava cosa facessero i Filistei, gli Amorrei, i Gebusei, il mondo intero. Per dirla senza mezzi termini, a Dio non importava nulla di tutto ciò. Gli importava solo una cosa, si occupava di una sola cosa. E questa, la sua cosa, era il suo popolo che aveva scelto attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. Lasciò che le altre nazioni venissero massacrate senza che lui se ne occupasse. Lo disse lui stesso una volta quando non fu fatto ai tempi di Saul, quando ancora si sentivano le mucche. Le grida delle mucche, Dio non fu contento. Sapete che le persone che non raggiungono o non sono destinate alla salvezza non contano affatto per Dio. Per Dio conta solo ciò che è il suo seme divino. E Gesù Cristo è venuto a riscattare i suoi. Tutti gli altri vanno per la loro strada. E quello che volevo dire in realtà è questo. Se in questi giorni abbiamo avuto l'onore di ascoltare, siamo stati degnati di ascoltare le parole del nostro Dio e l'istruzione è caduta su di noi come la pioggia e abbiamo trovato i nostri punti di riferimento, allora sforziamoci di fare davvero tutto secondo la parola di Dio, in modo che il culto possa essere di nuovo un culto e che le cose che accadono siano gradite a Dio affinché gli possa benedire. Immaginate che ci sia il popolo di Dio, il popolo di Israele, e che ci sia un grande sacrificio e il Signore dice, guarda giù e dice, i sacrifici non li avete affatto offerti a me, li avete offerti fino a quando l'avete offerto come usanza fra i gentili ai demoni. I sacrifici che dovete offrirmi portate all'ingresso della tenda di convegno, vale a dire nel punto in cui Dio entra in contatto con il suo popolo e ha comunione con lui, non da qualche parte qua e là. L'unico, come dice nella predica il fratello Brahma, l'unico luogo di adorazione di Dio, lì dove Dio stabilisce luogo e posto, modalità di ciò che deve essere fatto, è lì che raduna il suo popolo, è lì che dà le sue istruzioni ed è lì che deve essere fatto ciò che ha comandato, non in altro modo. Non qui sul campo, ognuno porta i loro sacrifici come vuole. E poi il Signore dice, mi avete servito, avete praticato l'idolatria. Non so se abbiamo capito queste cose, ma ciò che non è fatto secondo la volontà di Dio non è fatto a Dio. Ed è per questo che si tratta di idolatria. dobbiamo penetrare in Dio con tutte le nostre forze, con tutto ciò che è in noi, e Dio deve penetrare in noi. Ho detto al Signore, se non siamo in grado di arrivare a te, fallo tu con noi, in modo che possiamo avere questo incontro vivente. E se tutto questo potesse toccarci così profondamente, intimamente, da farci dire, Signore, siamo il tuo popolo, anche noi abbiamo fatto alcune cose di nostra spontanea volontà, allora potremmo andare da Samuele dove è scritto la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. E cos'era? La volontà personale del popolo di Israele era l'idolatria. E qual è la tua volontà personale? Qual è la mia volontà personale? Che cosa c'è nel tuo e nel mio caso che non sia d'accordo con la parola di Dio? Il Signore cercando in questi giorni tra i suoi a cui lui ha parlato, persone che rispettano davvero la sua parola e che la rispettino. Abbiamo la tendenza forse che abbiamo in modo naturale a giudicare gli altri e non noi stessi. Che Dio ci faccia veramente grazia. Quando questi pensieri mi sono venuti in mente con Giona, ho dovuto dire a me stesso, Signore, faccio quello che hai detto, lo faccio bene, lo faccio secondo la tua parola. Non è solo che viene fatto qualcosa, tutti fanno qualcosa oggi. Dove manca l'attività religiosa e più si fa, meglio sembra essere. Ma qui si tratta della parola di Dio, del popolo di Dio, del corpo del Signore, un solo corpo, il corpo del Signore. Una sola Chiesa, la Chiesa di Dio. Una sola verità, la sua parola. Un solo Dio e Padre di tutti, per tutti, attraverso tutti, con tutti. Cos'altro manca se apprezziamo l'uno l'altro come giusto davanti a Dio e dire al Signore in preghiere e le cose che vogliamo che vengano cambiate. Chi è in grado di guidare il cuore? Tu e io non siamo nemmeno in grado di riconoscere correttamente il nostro cuore, ci inganna. C'è solo uno che scruta ed esamina i cuori, i reni, sa esattamente cosa succede dentro di noi. Non condanna, non respinge, ma vuole che accettiamo la correzione. Vuole che ci rendiamo conto una volta per tutte che Dio, e lasciatemi dire così, lascia che ognuno vada per la sua strada, ma non il suo popolo. Lui lascia il resto farlo. L'ha comprato a prezzo troppo caro e troppo prezioso per lui, per lasciare che il suo popolo vada per la sua strada e guardare magari con favore e dire sì a tutto ciò che facciamo noi stessi. Deve essere fatto secondo la sua parola. E questo è il filo conduttore che attraversa tutta la Sacra Scrittura. Che Dio ci dia davvero a me e a ciascuno di noi la grazia di venire a Lui con tutto il cuore e Dio e dire, Signore, questo è il tempo della fine della storia della salvezza, è l'ultimo periodo. Ci hai degnati di ascoltare la Tua parola, dacci la grazia che abbiamo di accettare tutte le correzioni dottrinali, le abbiamo già accettate. Ora dobbiamo essere pronti ad accettare le correzioni necessarie anche nella nostra vita personale. E vi dico che Dio ha sempre buone intenzioni con noi, anche quando ci lascia inciampare, ha buone intenzioni con noi. Come genitori terreni a volte ci siamo dispiaciuti di fare delle cose e oggi ci dispiace che non l'abbiamo fatto. Ma Dio è un Padre giusto, Lui sa sempre esattamente cosa c'è da fare. Vogliamo ringraziarlo e vogliamo chiedergli che noi l'uno con l'altro, con ogni umiltà, con mansuetudine, con pazienza, che sopportiamo l'uno l'altro così come è scritto, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Credo che sia scritto nella predica lo stato della Chiesa, che lo spirito di Dio può essere molto facilmente addolorato e che si ritira. E allora cosa rimane? Rimane una forma. Si possono cantare gli stessi canti, mantenere gli stessi orari di servizio e tutto continua. Che cos'è? Il fratello Brano dice una volta che Billy Graham avrebbe detto che se si dovesse continuare, se lui verrebbe il 90% delle associazioni farebbero come adesso e continuerebbero a farlo senza accorgersi nemmeno che il tempo della grazia è scaduto. Siamo abituati alle cose, ma Dio vuole che entri la vita in esso, che il suo popolo sia rimesso in piedi come corpo del Signore, che il suo spirito ci penetri in tutti noi e che ci metta al passo. Questo può accadere solo se tutti noi ci alleniamo alla sua parola. Nessuno di noi fa ciò che gli conviene, ma facciamo ciò che Dio ci ha chiesto nella sua parola. Come sapete, le riunioni del fine settimana sono di nuovo alle porte e io sono così ansioso. Proclamare la parola in questo momento è una responsabilità tale che potrebbe far paura, ma confidiamo nel Signore che ci darà la grazia. Il brano, il cantico che abbiamo cantato qui, è qui scritto nella strofa numero 3. Ma mettimi alla prova e vedi se porto la tua immagine. Io starò in silenzio, obbediente, giorno dopo giorno, finché non sarò completamente cambiato, trasformato, finché non sarò santificato, fino a quando non sarò completamente santificato con te, nell'anima, nello spirito e nella mente. Che desiderio è salito a Dio ed è stato espresso. O diventare completamente come te, sarà, deve essere così. Con le fiamme hai scritto questo nel mio cuore, e finché non avrai visto la tua immagine completa in me, non potrai mai rapire la sposa, la regina. Sono parole espresse da persone che portavano in sé una speranza vivente come tu e me, e sapevano anche cosa Dio chiedeva a tutti noi con le sue parole. Non pretendiamolo gli uni dagli altri, mettiamoci tutti davanti al volto di Dio e diciamo e chiediamo: Signore, cosa vuoi che io faccia? Dove sono mancante? Dove manca? Aiutami e sii misericordioso con me. Dio lo farà. Il compimento della Chiesa sposa del Signore sarà come all'inizio, un solo cuore, una sola anima, penetrati dall'amore divino e rivelato sulla croce. E tutti serviranno il Signore, uniti, ed Egli potrà rivelarsi attraverso tutti per l'onore e la glorificazione del Suo nome. Nelle nostre preghiere portiamo il fine settimana davanti al Signore, affinché riveli la Sua volontà e ci renda interiormente pronti a fare la Sua volontà. Amen. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per la Tua grazia. Signore, ti ringrazio per la Tua presenza, per la Tua preziosa e santa parola, per il Tuo amore, per la Tua grazia e misericordia che hai con noi. Signore fedele, la nostra preghiera che Tu, la nostra preghiera comune che Tu venga nella Tua Chiesa e che la Tua volontà sia fatta nella Tua Chiesa, un solo corpo, il corpo del Signore, a quale apparteniamo come membra. Uno solo, lo Spirito Santo che ci guida in questo corpo. Un solo Dio e Padre, il Padre di noi tutti, in tutto e attraverso tutto. Amato Signore, fa che sia così, che Tu possa comandare allo spirito di questo tempo a tutti gli altri spiriti di fermarsi. Signore amato, Tu vuoi reclamare il Tuo popolo per Te, perché hai pagato per il Tuo popolo con il Tuo sangue prezioso e santo sulla croce del Golgota. Signore, rivela, manifesta la Tua vittoria in breve, e Ti chiedo una cosa questa sera. Fa che io e tutti gli altri che ci presentiamo al Tuo cospetto singolarmente, non intendendo gli altri, ma che io mi presenti davanti a Te e Ti chieda di farmi grazia, di essere benevolo verso di me, di mostrarmi dove ho sbagliato e di aiutarmi. E di aiutarmi a riparare. Signore, se Tu potessi dare a tutti noi, a ciascuno di noi, questo atteggiamento, e se tutti potessimo venire davanti a Te in modo tale che Tu possa incontrare tutti, perché hai parlato a tutti personalmente, così anche noi ci rivolgiamo a Te personalmente. Quando si tratta di benedizioni, chiediamo le benedizioni per tutti noi. Ma quando si tratta di prove, allora ognuno provi se stesso. Ognuno esamini se stesso. Mio Dio, che Tu dia anche lì il discernimento basato sulla Tua parola, su ciò che è vero, in modo che il culto possa diventare culto e noi possiamo sederci alla tavola del Signore e banchettare con i ricchi beni della Tua casa. Dio fedele, benedici le riunioni del fine settimana. Signore, sono molto ansioso, ma Ti chiediamo insieme, abbi pietà di noi. Dacci la Tua parola e l'unzione, la guida dello Spirito Santo. Rivelici la Tua volontà per questo tempo. O Dio del cielo, tutte le nazioni, Tu lasci passare tutte le nazioni, ma non il Tuo popolo. Hai lasciato tutte le chiese andare dove vogliono, ma non la Tua Chiesa. Tu stai edificando la Tua Chiesa e la stai perfezionando per il giorno della Tua venuta. Noi ci mettiamo tutti insieme sotto il tuo sangue prezioso e santo, e vorremmo distinguere, vedere la tua sofferenza in ogni tempo. Amato Signore, abbi pietà di noi, nel nome di Gesù. Amen.